Durante gli alti e bassi di quella lotta che Don José aveva caratterizzata con la frase «Il fato dell'onestà nazionale pendola nella bilancia», la concessione Gold, Imperium in Imperio, aveva continuato a lavorare. La montagna quadrata aveva continuato a versare i suoi tesori giù per i piani inclinati di legno, sotto le instancabili batterie di magli. Le luci di Saint-Thomé avevano brillato ogni notte sopra la vasta ombra illimitata del campo. Ogni 3 mesi la scorta dell'argento era scesa fino al mare, come se né la guerra né le sue conseguenze dovessero mai raggiungere l'antico stato occidentale, trincerato dietro l'altra barriera della cordigliera. Tutte le battaglie si svolgevano dall'altra parte di quell'altissima muraglia di picchi serrati, sui quali dominava la cupola bianca dell'Igherota, non ancora violata dalla ferrovia. Di questa era stato costruito il solo primo tronco, il tronco pianeggiante da Sulaco alla valle dell'Ivie, ai piedi del passo. Né la linea telegrafica attraversava ancora la montagna. I suoi pali, come sottili fari nella pianura, penetravano nella frangia della foresta ai piedi della montagna, tagliata da una profonda trincea, e il suo filo finiva bruscamente nel cantiere, in un apparecchio Morse sopra una tavola bianca di abete, in una lunga baracca di tavole e col tetto di lamiera ondulata all'ombra di cedri giganteschi, l'ufficio dell'ingegnere preposto a quella sezione avanzata. Anche il lavoro del porto era intenso, per il traffico dei materiali ferroviari e per il movimento delle truppe lungo la costa. La flotta della OSN Company era occupatissima. Il Costaguana non aveva un'armata navale e, a parte pochi cutter guardacoste, la Marina Nazionale si componeva di un paio di vecchi piroscafi mercantili usati come trasporti. Don José Avellanos aveva messo al servizio del pericolante governo di Riviera un'attività organizzatrice e una eloquenza di cui erano giunti gli echi fino in Europa, perché Don José amava il suo paese. L'aveva servito prodigalmente con la propria fortuna durante la sua carriera diplomatica e l'ultima storia della sua prigionia e dei barbari maltrattamenti ricevuti da Guzmán Bento erano ben conosciuti. Era sorprendente che non fosse caduto vittima delle esecuzioni feroci e sommarie che segnarono il corso di quella tirannia. Forse, quando gli comunicò sprezzantemente la sua liberazione, il cittadino salvatore del paese, come Guzmán Bento era chiamato nelle petizioni ufficiali, dovette ritenere quell'aristocratico retrogrado troppo rovinato nella salute, nello spirito e nella fortuna per essere ancora pericoloso, o forse dovette essere un semplice capriccio. Guzmán Bento, di solito pieno di paure immaginarie e di cupi sospetti, aveva improvvisi accessi di irragionevole fiducia in se stesso nei momenti in cui si vedeva elevato su un alto pinnacolo di potere e di sicurezza al riparo dai colpi dei cospiratori mortali. Don José Avellanos aveva conosciuto il perdono di quest'uomo. Era rovinato nella salute e nella fortuna in maniera abbastanza deplorevole perché presentasse una vista veramente rallegrante al capo supremo delle istituzioni democratiche. Si ritirò a Sulaco. La moglie aveva un dominio in quella provincia e lo riportò alla vita con le proprie cure. Quando ella morì, la loro figlia, appena una bambina, era abbastanza grande per dedicarsi al povero babbo. La signorina Avellanos, nata in Europa ed educata parzialmente in Inghilterra, era una fanciulla alta, grave, assai padrona di sé, con la fronte ampia e bianca, ricchi capelli castani e occhi azzurri. Le altre signorine di Sulaco si sentivano intimidite davanti a lei. Era considerata una persona terribilmente istruita e seria. Quanto all'orgoglio, era ben noto che tutti i Corbelan erano orgogliosi e la madre di lei era una Corbelan. Don José Avellanos dipendeva moltissimo dalla devozione della sua diletta Antonia e accettava questa devozione alla maniera degli uomini, i quali, benché fatti a immagine e somiglianza di Dio, sono simili a insensibili idoli di pietra davanti al fumo degli incensi bruciati. Era rovinato sotto ogni punto di vista, ma un uomo dominato da passioni non è una bancarotta nella vita. Don José desiderava appassionatamente per il suo paese pace, prosperità e un posto onorevole nel consesso delle nazioni civili.